Buonasera e bentornati ad un'altra orrorifica, terrificante, ma meravigliosamente bella puntata di Notte Horror. Ce lo dissiamo da soli, sì, sarà bella, bellissima, affascinante e naturalmente terrificante. Siamo già a dicembre, come corre il tempo, e mentre le strade, le vie si riempiono di alberi di Natale, non di luci, quest'anno no, con la crisi energetica solo alberi di Natale più o meno, qualche lucetta ancora verrà utilizzata, ma la chiuderanno rigorosamente entro mezzanotte. Insomma, un Natale di austerity. Ma mentre si prepara a celebrare una festività in stile nordico, come a noi piace tanto, noi andiamo in controtendenza. Eh sì, perché se Notte Horror apre tante porte, questa sera ne approfittiamo per farvi fare un viaggio. Dove? Non nel paese del Natale. Questa sera vi portiamo in Brasile e in particolar modo in una città che si chiama Bahia, e lo facciamo grazie ad un romanzo e grazie a uno scrittore che sarà nostro ospite. Ma per introdurvi in questa magica atmosfera non c'è niente di meglio che iniziare con una musica indiavolata, samba. Questi ritmi indiavolati iniziamo la puntata di stasera, e sullo sfondo un po' di rumori di atmosfere della giungla tropicale. Allora ragazzi, venite con noi, siamo a Salvador do Bahia. Allora, innanzitutto diciamo che in Brasile si parla portoghese, non spagnolo come nel resto dell'America Latina, e quindi già di per sé è un'isola felice. In più, quando parliamo di Brasile, in particolare di Salvador do Bahia, non possiamo non immergerci in quello che ci piace di più, che è il rito magico mistero. No, non è il voodoo, no. Nel Brasile si parla di voodoo, ma qui a Bahia c'è il candomblé, che anche qui è una religione, è un'esperienza, è una credenza che si fonda sul culto degli orixas o orishas, ed è mescolata a seconda delle zone con credenze cristiane. Quindi c'è un culto che si svolge appositamente e in alcune delle sue fasi prevede proprio un invasamento, una possessione. E quindi con le atmosfere magiche della candomblé, poi del rito che si svolge in enclavi che si chiamano terreiri, no? E si è sviluppata proprio a Bahia perché è arrivata dall'Africa. È arrivata dall'Africa insieme agli schiavi che venivano venduti e commercializzati e impiegati nelle piantagioni di canna da zucchero e tabacco, e soprattutto a volte anche nelle miniere, e lì ci morivano. Beh, insomma, se non è horror questo. E quindi questa religione africana animista ha assorbito alcune caratteristiche del cattolicesimo e anche degli indios, dei nativi, perché queste tre culture si sono unite nell'America Latina e per fortuna ha avuto uno sviluppo meraviglioso in termini di credenze e di culti religiosi. E proprio a Bahia c'è il candomblé. A Rio troviamo la macumba e via via ci sono poi anche altre credenze analoghe che si sviluppano, come il voodoo, i nostri meravigliosi zombie, e l'umbanda. Ma per tornare al candomblé, la religione, poi magari la esamineremo meglio, si basa su un supremo signore del cielo che si chiama Olorum, e poi suo figlio Oxalà, che ha plasmato dall'argilla gli esseri umani, li ha messi in forno e, giuro, secondo il tempo di cottura sono venuti fuori di diversi colori. È tutto vero, questo fa parte della religione. Sono venuti fuori di diversi colori e quindi di razze diverse. No? È bellissimo questo. Oltre al dio e a suo figlio ci sono diversi, chiamiamo così, intermediari, diversi ministri del culto. Sono degli agenti, chiamiamoli così, del dio supremo, quelli che all'inizio abbiamo proprio introdotto con il loro nome, gli orixas. E questi rappresentano un po' nel sincretismo religioso della cultura brasiliana, rappresentano i nostri santi, no? E a volte vengono proprio sovrapposti. Quindi questo culto, questo mito, si sviluppa attraverso la rappresentazione, attraverso la danza, attraverso tutto quello che rende di Bahia un'esperienza unica. E noi ne ascoltiamo un pezzo.
Quero ver alegria da minha galera. Pelo do tapão, pelo do tarré, pelo do tarroquim. Tem samba de roda e capoeira.
Comigo tem o Olodum do Belô.
Na terça tem a benção do Senhor. Pelourinho se transforma em carnaval. Nesse momento a alegria é geral.
No samba de roda eu toco a
junto com Tozé, Capina e Cano. Vamos nessa galera!
Olodum tá hip, olodum tá pop, olodum tá reggae, olodum tá rock.
Olodum pirou de vez.
Olodum tá hip, olodum tá pop, olodum tá reggae, olodum tá rock. Olodum pirou de vez.
E canta, canta Salvador.
Canta, canta.
Canta meu amor.
Canta, canta.
Olodum do Belô. Canta, canta Salvador.
Canta, canta.
Canta meu amor.
Canta, canta.
O lobo do pelô. Ai!
Oh, oh, oh.
Na suingueira, malandro!
Domingo tem o lobo do pelô.
Na terça tem a benção do Senhor. É carnaval. Nesse momento a alegria é geral.
No samba de roda eu toco a bumbum
junto com Tozé, Capina e Cano. Yeah!
Olodum tá hip, olodum tá pop, olodum tá reggae, olodum tá rock.
O olodum pirou de vez.
É! Olodum tá hip, olodum tá pop, olodum tá reggae, olodum tá rock. O olodum pirou de vez.
Beh, che ritmo, gli Olodun, abbiamo detto Bahia, ritmi africani e insomma sembra tutto bellissimo. E invece, c'è una traccia, un testo, e invece c'è il pericolo e noi questa sera ci facciamo raccontare i ritmi, le atmosfere brasiliane da chi le ha vissute, le vive e ce le trasmette attraverso un libro, un racconto, un'avventura. In realtà è un thriller, ma ha un titolo super accattivante perché si chiama Il Samba di Priscilla e noi stasera abbiamo ospite il suo autore, Maurilio Barozzi. Buonasera Maurilio.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera, innanzitutto grazie per essere con noi. Allora, abbiamo iniziato questa puntata al ritmo del samba e subito la domanda è questa: perché il samba di Priscilla? Che cosa ti evoca questa musica?
Samba è un ballo tipico brasiliano e immediatamente evoca il Brasile, per cui non serviva neanche citarlo nel titolo. Nel momento in cui si parla di samba già si capisce che l'ambientazione è brasiliana. Questa è la cosa più evidente. Poi c'è anche il discorso che insomma Priscilla sta ballando in questa vicenda, diciamo, no? Si trova a ballare quasi suo malgrado, per cui è un ballo che lei si trova a dover fare e lo fa e lo porta a termine. Insomma.
È un ballo anche un po' che le serve, che serve alla protagonista del romanzo per schivare i pericoli. Ma allora abbiamo detto che è un thriller e come tutti i thriller noi vogliamo catturare il lettore senza poi svelare troppo. Quindi c'è una protagonista che è una giornalista, si chiama Priscilla Amorin. Già il nome è bellissimo, è molto molto accattivante.
Priscilla lo dice anche poi a un certo punto, insomma, arriva prima di Scilla, no? Vuol dire che il nome, diciamo che l'etimologia del nome Priscilla è quello, per cui è una persona sveglia di suo. Già il nome lo fa anche capire, ecco. Per cui c'è questo. Questo è un richiamo un po' anche evocativo per fare in modo che già il lettore possa immaginarsi una figura abbastanza sveglia, e credo che insomma effettivamente lei nel corso della vicenda mostri queste sue caratteristiche, queste sue abilità, ecco, che non sono solo abilità, perché chiaramente è anche un personaggio fragile, come un po' tutti i personaggi dei romanzi, e soprattutto all'inizio è un personaggio che ha un vulnus e che deve in qualche modo cercare di
dire, allora cerchiamo appunto di non svelare troppo per alzare i veli, però un pochino mi piace raccontarlo. Sì. Perché innanzitutto Priscilla Amorin, che anche questo cognome è molto suadente, oltre a essere una giornalista è anche una donna molto determinata che non accetta compromessi e quando viene inviata dal direttore del suo giornale a fare un'intervista particolare, lei lo vorrebbe fare, come si dice, no? Una reporter dalla schiena dritta.
Certo.
E invece si trova subito a fare i conti con quello che è anche il motivo per cui noi abbiamo scelto di raccontare, perché l'orrore vero con cui si trova a fare i conti non è quello dei riti, del candomblé, dell'atmosfera brasiliana, ma è l'orrore asettico che un po' pervade tutto il mondo, che è quello della corruzione.
Sì, esattamente, è proprio questo il tema fondamentale del libro. E questo primo capitolo al quale tu stai facendo riferimento è un
capitolo. Ma solo il primo, giuro, perché
sì,
poi.
Sì, no, ma non c'è nessun problema. Ma io, guardi, poi tra l'altro sono anche convinto che, sai, alla fine un giallo è bello anche se si sa già chi è l'assassino.
No,
che
non faremo spoiler,
però
assolutamente.
Non lo farò neanche io, però dico, non sarebbe un problema così grave. Io volevo dire che il primo capitolo è un capitolo che, se noi andiamo a guardarlo, è un po'. Racchiude proprio questo un po' tutto quello che è il tema del libro, e cioè appunto la lotta che questa giornalista combatte contro il potere. Il libro parla di potere e di come chi lo esercita ne venga in qualche modo imprigionata. Lei riesce a cercare di fare in modo di restarne anche fuori, ecco.
Ma questo appunto, è molto difficile, è proprio un ballo delicato, è proprio a passi di danza.
Lei tra l'altro si trova doppiamente in una posizione difficile, perché è una donna, perché è messa in una posizione al giornale che è un po', come dire, marginale, perché lei si occupa di moda, però si rende conto, anzi non è che si rende conto, glielo dice esplicitamente il suo direttore, che quel settore non è un settore per il quale c'è necessità di promozioni o qualcosa, per cui che rimane a fare bene il suo lavoro, che quello è più che sufficiente, e questa cosa che chiaramente non può essere ben accetta a una donna determinata, emancipata e libera come è Priscilla. Per cui lei cerca di trovare la sua strada anche nonostante, diciamo, i paletti che gli vengono messi dal direttore.
Ma certo, guarda, ma è proprio così, no. È proprio così, perché allora innanzitutto quando si effettua un'intervista poi si va a volte anche oltre le righe, no? E quindi Priscilla nell'agire, nel fare le domande, si rende conto che sotto la pubblicità patinata della moda, insomma, in particolare si tratta dell'apertura di una grande catena di abiti, sotto ci sono delle zone oscure. Quindi, e da lì nasce un po' tutto quanto. Quindi, ma come va a finire poi nel mondo del calcio?
Lei in realtà ci finisce un po' per caso in quello, perché partendo appunto da un'inchiesta che lei sta facendo, però per conto terzi, nel senso che c'è un collega che le chiede di dare una mano a un italiano che sta cercando di fare appunto un'inchiesta su questo faccendiere italiano. Poi nel momento in cui comincia a lavorare su questo faccendiere che si occupa di moda, viene fuori anche che questo non si occupa soltanto di moda, ma si occupa anche di altre cose, e in particolare ha dei rapporti abbastanza stretti con una grossa famiglia brasiliana che a sua volta ha interessi nel mondiale di calcio. E questo in qualche modo lei ci finisce dentro, ecco.
E qui siamo, mamma mia, allora spesso, Maurilio, quando noi trattiamo degli argomenti a Notte Horror, diciamo sempre che il vero orrore è la realtà. Perché se ci guardiamo in giro, oltre ai mondiali di calcio del Qatar, che sono attuali, che si stanno svolgendo adesso, guarda cosa è successo con la famiglia Agnelli, cioè non dico nulla.
Ma ti dirò di più, è così vero quello che dite, perché poi sai, se uno pensa all'horror in termini splatter, forse non è quello il concetto, però se l'horror è l'orrore, è esattamente come dici tu. Tieni presente che per esempio il mio romanzo è moltissime delle cose che vengono raccontate sono vere. Sono
esatto.
Assolutamente vere.
Facci qualche esempio, facci esatto qualche.
Sono soltanto prese e messe in un contesto magari un po' differente, di modo che appunto non è chiaramente una cronaca questa, niente, ma tanti episodi che vengono raccontati anche di corruzione, per esempio, ma non solo, anche i rapimenti delle spedizioni, oppure il caos orchestrato dei camionisti che fanno lo sciopero e orchestrano appunto un grande caos viario, sono tutte cose assolutamente vere.
Reali, sì, sì.
Realissime. Tre esempi che vi faccio immediatamente. Allora, sulla corruzione, insomma, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo visto. Teniamo presente che la corruzione di cui si parla è a due livelli, quantomeno. Un primo molto basso, quello che si vede quotidianamente anche sulle strade. Per dire, in Brasile chiunque vada in automobile è terrorizzato ad essere fermato dalla polizia, perché è il terrore, cioè, hanno sempre...
Questo è vero, me lo ricordo, sì.
Se vengono fermati c'è qualche cosa, vogliono dei soldi, mi chiedono qualche cosa, mi trovano qualcosa che non va. Cioè, per loro non esiste il concetto della polizia a fianco del cittadino, o quantomeno, insomma, non è che vale per tutti, però insomma molto spesso è in questi termini, e per cui insomma anche il cittadino normale molto spesso non si sente tutelato. Questo vuol dire che c'è un livello di corruzione che pervade anche il basso. Poi in alto, insomma, io quando ho pensato di scrivere questo romanzo, che ho iniziato a scriverlo diciamo nel 2010-2011, c'era già tutto i giornali brasiliani erano inondati dallo scandalo dell'assegnazione dei mondiali di calcio al Qatar.
Eccoci.
Questi tipi che stanno giocando.
Esatto.
Tanto è vero che il grande capo della FIFA, il presidente onorario Avelange, Per motivi di salute ha deciso di dimettersi, ma ufficialmente erano motivi di salute, ma di fatto c'erano queste polemiche che lui non sapeva più fronteggiare. E poi anche il suo braccio destro, diciamo, Ricardo Teixeira, che era capo della Confederazione Brasiliana, si è dimesso anche lui. Anche per lui non ci sono state delle accuse alla fine provate, però c'era un'area che era chiara, insomma, che il livello di corruzione era piuttosto alto. Questo è chiaramente questo.
E tutto questo turbine, no? Tutto questo turbine, tutto questo substrato che tu già, insomma, anni fa, in tempi proprio come attraverso la fiction, esatto, attraverso la fiction, attraverso poi la tua capacità di lettura, stai portando avanti, no? E ci guidi attraverso le atmosfere del tuo romanzo.
Sì, ma ti dico che appunto l'horror poi non è soltanto questo è il primo livello di horror, ma forse non è neanche il più terrore, perché per esempio tutto genera anche poi, diciamo che il giallo genera da una sparizione. Ecco, le sparizioni sono all'ordine del giorno in Brasile, non dico che sparisce una persona al giorno, però insomma non è una cosa così rara. Guarda che, per esempio, io la prima volta che sono andato in Brasile è stato intorno alla metà degli anni 90 e ricordo benissimo che ero piuttosto inquietato dal fatto che avevo sentito un po' di tempo prima a una popolare trasmissione televisiva, che non citerò per non fare pubblicità, ma potrei anche citarlo, non credo che sia un problema, insomma, è chi l'ha visto, c'era questo signore veronese, sì. Un trentenne, Mario Rossi, che era sparito a Rio de Janeiro e di cui non si avevano più notizie. E per la verità, e anticipo già che non si hanno ancora più notizie di questo povero uomo. Allora, all'inizio ero un po' inquietato, poi chiaro, io sono andato, ho cominciato a conoscere il Brasile e non è che ero terrorizzato, ero solo stato un po' inquietato all'inizio. Solo che però, quando ogni volta che mi imbattevo in notizie di sparizioni, cominciavo a farci caso, per cui dicevo uno, due, tre.
Eh beh, in
nel 2012
effetti.
C'è stato sì. un altro milanese che era sparito, un ragazzo che all'inizio non si capiva dove potesse essere finito, poi alla fine si pensò a un suicidio addirittura, poi si trovò il cadavere, si capì che è stato un omicidio, insomma, cioè sono cose che capitano, per cui più orrore di questo io non penso che ci
ma
sia.
Il problema, poi, esatto, il problema è che sì, poi queste sparizioni improvvisamente è come se le persone si fossero evaporate, perché non ce n'è più traccia, non è magari da noi, poi c'è un'indagine, c'è un percorso, no? Invece lì vengono, boom, sembrano quasi sparire nella foresta tropicale e non se ne sa,
esatto,
più nulla.
Allora, intanto c'è stato anche il caso dei due giornalisti molto recentemente, addirittura quest'anno, è stato all'inizio di quest'anno, che indagavano sull'Amazzonia, uno era brasiliano e uno era inglese, che sono spariti, poi sono stati ritrovati mesi dopo, anche uccisi, no? Per cui sono cose che capitano non di rado, ecco. Dirò però una cosa, che solitamente evaporano soltanto quelle persone
scomode.
Sì, o delle quali non importa molto, cioè, sei una persona di cui a pochi importa, stai tranquillo.
Sì, magari che non hanno legami dati, cioè, con la società, magari hanno lasciato,
certo.
quindi cercano proprio di evidenziare anche gli outsider, possiamo dire, o sei sì, scomodo sì, o sei un outsider, è difficile che scompaia un turista che fa un viaggio di gruppo in Brasile, speriamo.
No,
speriamo.
Sì, è chiaro, no, ma dopo l'altra cosa che è importante sottolineare è che, cioè, io ho ammirato questa cosa in Brasile, voglio dire,
ma tu ci hai vissuto tanto,
sì,
tanto, però
sì, sì, sì,
per te è proprio un paio, ma raccontaci qualcosa in più della tua esperienza.
Non lo so cosa, cioè, voglio dire,
ma innanzitutto come mai il Brasile? Perché esatto.
Beh, io avevo un amico, e per cui un amico brasiliano, e io sono stato là a trovarlo le prime volte, e poi lui aveva questo baretto sulla spiaggia di Serra da Maria e ha
chiesto. È un sogno,
me,
un sogno.
È il sogno di tutti.
Il sogno di tutti.
Tutti, no? Allora mi ha chiesto se gli davo una mano sostanzialmente, e io ce l'avevo dare, per cui ho fatto anche questa cosa, e diciamo che dal 2004 al 2010 ho lavorato con lui, insomma temporaneamente, non mai tutto l'anno, a questo baretto, insomma.
Quindi tu hai proprio attraversato e hai abitato in questa meravigliosa città che è Bahia. Prima del tuo intervento, infatti, l'avevamo anche presentata come il centro della cultura del candomblé. Quindi cosa hanno visto i tuoi occhi, che poi hai trasferito anche nel romanzo, no? Come la viaggi? Come l'hai vissuta, Bahia?
Per me Bahia è una meraviglia, perché comunque nessuno, penso che chiunque rimanga colpito dalle spiagge con le palme verdissime a 2 metri dall'acqua e dall'architettura coloniale, da queste cose che sono una meraviglia architettonica e paesaggistica. Però la vera potenza di Salvador de Bahia è quella che stavano cantando prima gli Olodum, allegria generale, l'allegria generale, l'allegria che trattiva questa gente. Certo, perché appunto adesso noi abbiamo, un attimo fa abbiamo parlato di questi elementi cupi, se vogliamo, dell'horror, però c'è da dire che insomma questi ragazzi, queste persone hanno un fascino magnetico, loro hanno una capacità di coinvolgere che è impressionante. Non può rimanerne fuori. Hanno poi, anche queste persone hanno un senso teatrale che addirittura sfocia nel melodrammatico, no? Un minuto ridono, poi piangono subito, sono permalosi, però poi ti abbracciano, cose alle quali non puoi restare assolutamente indifferente. E tutto questo nella musica direi che trova il suo punto di maggior, come dire, di maggiore evidenza. La musica per loro ce l'hanno nel sangue ed è proprio l'espressione di loro, della loro voglia di vivere, che riesce a passare sopra tutte le difficoltà a tutti i livelli, perché dicendo questa cosa, ecco, questa è la cosa che accomuna un po' tutti, dallo straccione, se vogliamo, insomma, o dal
eh sì, perché lì vivono alla fine quasi di niente proprio.
Non tutti,
una
parte sì, ma c'è una parte non che vive tutti. Benissimo, però devi capire che quelli non vivono, ecco, non c'è quasi mai, non si mischiano quasi mai, sono due mondi che restano molto separati. Questo è uno dei limiti più grandi che c'è del Brasile. Il Brasile è diviso piuttosto in maniera ermetica tra la parte, diciamo, bassa della società e quella più elevata. Tu per entrare nelle zone dove ci sono le ville, dove ci sono comunque le residenze altolocate, devi entrare si chiamano quartieri fechado, è un quartiere chiuso che per entrare devi entrarci passando una porta, come lo racconta
custode, il portiere, libro, esatto.
Certamente devi proprio presentarti alla porta, dire che hai un appuntamento con tal di Italia, la casa tal di Italia, per cui è come avere un altro centralino, ecco,
ti puoi fare una passeggiata dentro questi quartieri,
no,
se non sei annunciato.
Esattamente.
Ma tu hai parlato di musica e nel libro c'è in fondo anche sotto traccia una colonna sonora. Vediamo se riusciamo a entrare in quelle canzoni che tu ogni tanto racconti. Patilla da badaba, ti batunda. Patilla da badaba, ti batunda. Dayunda, dayunda. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O seu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patelada badaba, tibatunda, patelada badaba, tibatunda. Thank you. Questo è proprio un ritmo molto più suadente, avvolgente, e siamo con Maurilio Barozzi perché ci sta raccontando il suo Brasile grazie anche al romanzo Il Samba di Priscilla. Allora Maurilio, non so se è proprio questa la versione che tu avevi in mente e che citi nel tuo racconto poi. Agua de beber.
È una canzone.
No, dillo bene, dillo tu il titolo perché il mio portoghese è terribile.
Agua de beber.
Vabbè, è un'altra cosa. All'inizio della trasmissione abbiamo detto che in Brasile si parla portoghese, a differenza del resto dell'America Latina che parla lo spagnolo. Ed è anche un portoghese con dei suoni, delle sonorità tutte speciali, se non ricordo male.
È anche molto diverso, ti dirò, a seconda dei posti del Brasile, perché per esempio a Bahia c'è un modo di parlare molto più diciamo sincopato, lento e pigro. È un modo di parlare, si chiama sotaque, è l'accento, è un sotaque, oppure una giria, diciamo il dialetto, è il modo di dire, insomma, no? dei posti. Diciamo che anche questo ciak tiene un po', cioè fa vedere un po' la personalità del posto. Dicevo appunto prima che a Bahia sono abbastanza pigri e per cui anche il modo di parlare è abbastanza pigro. Faccio un esempio banale. Per dire una cosa come guarda lì, si dice oia parai, ok? Però loro, per evitare di fare la troppo lunga, dicono opai. Per cui...
Un po' come i nostri siciliani, no?
Però tagliano parecchio. Invece a San Paolo, per esempio, hanno una parlata molto più chiusa. A Rio de Janeiro è un po' diversa, cioè a metà tra una e l'altra.
Ma che bello,
guarda. Sì, abbiamo un po' questa, cioè anche appunto nelle varie zone del Brasile il portoghese è un po' diverso, poi anche ci sono delle regole anche che sono un po' diverse, ma diciamo che comunque è comunque portoghese, ecco.
Certo, ma poi tu stavi raccontando che entrare in alcuni quartieri gioiello, quelli super lussuosi, è come superare uno sbarramento, anzi lo devi proprio superare lo sbarramento. È un po' quello
neanche
che
tanto super, neanche tanto super lussuosi, basta solo che non siano proprio di basso lignaggio.
È un po' quello che capita anche alla tua protagonista, no? E quindi la fai muovere all'interno di un contesto. Quindi passo passo, sempre senza raccontare troppo, ma continuiamo a seguire i passi di Priscilla, che si muove proprio come una danza, no? Con il ritmo di samba tra l'oscuro, tra il bene e il male, più male che bene.
Sì, lei in realtà direi che insomma lei non è che si muove nel male, ma non rappresenta il male, ecco, io
lo schiva, che, cioè, lo schiva.
Lei lo schiva e soprattutto lo riconosce, quello è il problema, perché cioè, la differenza tra Priscilla e gli altri personaggi, o comunque gli altri personaggi principali, è proprio quello che lei lo sa riconoscere e è capace a un certo punto di capire che forse è meglio evitarlo.
Non è facile, altri... però non è facile.
No, quindi... infatti ci vogliono quasi 400 pagine.
Tu da narratore la metti poi anche in situazioni, insomma, come dire, super pericolose, però poi diciamo insomma che la osservi sempre, insomma, e quindi lei viene in contatto aiutando un suo amico con faccendieri, quindi passo a te la palla poi nel racconto. Sveliamo ogni tanto qualche piccolo particolare.
Sì, non troppo direi.
No.
Il discorso, no, nel senso che sì, certo, lei viene in contatto sia con faccendieri ma anche con prostitute, viene in contatto, cioè, voglio dire, si muove su più livelli di indagine, diciamo, perché inizialmente tutto nasce appunto da questo faccendiere, poi questo faccendiere è un faccendiere che si occupa di modelle, poi viene fuori che queste modelle, alcune di queste modelle fanno anche le escort, allora lì bisogna aprire un altro fronte di indagine e lei deve muoversi anche in quell'indagine. In realtà non si muove lei direttamente, o almeno non sempre direttamente, ma da questo punto di vista, soprattutto all'inizio, può muovere un'altra persona per fare questa indagine nei bassi fondi, diciamo,
saggia.
Saggiamente lei tra l'altro a un certo punto anche come dire sprona questo amico, senza rivelare tante cose, ma insomma a fare questa indagine, ricordandole che si dice che non esiste peccato al sud dell'equatore, per cui tu sarai comunque perdonato per tutto quello che combini, non ti preoccupare. Per cui è anche una persona, cioè, che insomma, utilizza, oltre la saggezza, anche la scaltrezza, no? sotto certi profili.
Ma ti voglio fare una domanda. Perché hai scelto una protagonista femminile? Per farla muovere o comunque per contestualizzarla all'interno di questo mondo che è caratterizzato comunque, come dicevamo prima, dal pericolo, dalla corruzione, dal potere, anche dall'arroganza del potere.
È proprio per questo, perché diciamo che, allora, molto spesso io poi vengo smentito dai fatti, però io continuo a pensare che le donne siano meno inclini al compromesso col potere, e le ritengo, come dire, meno spregiudicate degli uomini, e pertanto a riviste che possono essere... E secondo me mantengono un po' più chiaro, più nitido il rigore morale che serve, insomma. E la mia impressione, però questa è chiaramente una mia idea, ed è per questo
che condivido pienamente, essendo...
Ma io quello che penso...
grazie per tutta la categoria, però è vero, cioè, in certi casi
credo
sì.
Che ciò sia dovuto al senso materno. Perché sì. Cioè, sai, al generare direttamente il futuro, questo è il senso, no? Cioè, per cui loro, cioè, una donna secondo me ha il futuro, ce l'ha, come dire, in pancia quasi, per cui ci crede al futuro, cioè, deve crederci perché è parte di sé. Non è un caso, io credo che spesso una donna, se deve scegliere tra maternità e lavoro, scelga la maternità, cosa che non succede quasi mai per un uomo, insomma, no? E allora in questo senso mi sembrava che trovare una figura che mantenesse comunque il rigore morale all'interno di un mondo che è un mondo infetto, un mondo corrotto, mi serviva una persona che avesse, pensavo che una donna potesse avere queste caratteristiche.
Hai citato anche una scelta particolare. Allora, una delle divinità brasiliane, poi del Candomblé, dell'Orix, che viene venerata e seguita moltissimo in Brasile, è la dea delle acque, che somiglia un po' alla tua Priscilla. È vero. Ma ti è mai capitato di partecipare anche a questi rituali, o li hai osservati?
Allora, io sono stato più volte, cioè il 2 febbraio è il giorno in cui si commemora Iemanjá a Salvador da Bahia, dappertutto in tutto il Brasile, insomma, però lì a Bahia, essendo appunto, come avete detto prima, la patria del Candomblé, ma comunque in particolare degli Orixá, è una festa che è impressionante. Si va all'alba al porto di Rio Vermelho e tutti quanti fanno delle offerte floreali e le gettano nel mare e attendono che il loro fiore prenda il largo e che in qualche modo poi sperano che la dea Iemanjá possa in qualche modo
esaudire i desideri.
Sì, accogliere questa loro offerta e poi esaudire, proteggendoli. Ci sono anche proprio delle, mi pare che, allora, adesso non mi ricordo bene, ma mi pare che sia tipo il bianco, cioè forse il bianco è il denaro, non mi ricordo, comunque il rosso, cioè, ogni colore del fiore ha anche proprio una richiesta, cioè simboleggia una richiesta, adesso non mi ricordo qual è, però penso che quella lì è una delle giornate, il 2 di febbraio, che se una persona sta a Salvador de Bahia se la ricorderà finché
2 febbraio, fantastico, 2 mettiamo febbraio, in calendario, che se dovesse capitare, che tra l'altro poi uno del loro, l'abbigliamento che viene utilizzato è proprio il bianco, anche le donne, sì, gli uomini, certo, si vestono di bianco, è quasi per celebrare. E poi c'è un'altra domanda che mi incuriosiva, che mi ricordo che vengono lasciate anche delle candele, delle offerte votive ai margini delle strade.
Ma fa sempre parte tutto di questo, di questo rituale, però diciamo che il rito di Mangià è quello lì, proprio al porto, c'è un porticciolo di Rio Vermelho, che è un quartiere di Bahia, ed è lì proprio che si fa tutto quanto. Poi, se uno non può essere, è come quelli che vanno alla Mecca, come un musulmano che va alla Mecca, insomma, se non può andare alla Mecca, l'importante è che si giri verso la Mecca e fa la stessa cosa, però di fatto è lì che dovresti andare, ecco.
No, ma guarda, allora, io ho guardato adesso l'orologio e la puntata è quasi arrivata alla fine e noi abbiamo appena iniziato a fare i primi passi con la tua protagonista Priscilla.
Quindi, grande, sai, è molto grande, il libro è grosso, per cui
il libro è grosso, però si divora, potremmo proprio dire. Quindi, anche se
lascio dire agli altri, non sta a me dire,
anche se poi abbiamo detto che
molto elegante.
No, tu ci hai messo anche hai preso il tuo tempo per scriverlo.
Beh, 10 anni grosso modo.
Infatti.
Ho scritto altro nel frattempo, però insomma, diciamo che dai primi appunti è più di 10 anni.
E quindi inizia l'avventura in Brasile e poi si chiude evocando questi mondiali del Qatar. Quindi prima di chiudere una domanda d'obbligo, insomma, no? Cioè, come li hai visti, come li hai inquadrati, come entrano nel tuo libro?
Ma allora, entrano, come ho detto prima, entrano nel libro perché comunque tutto parte da questo episodio di corruzione per la cessione dell'organizzazione al governo del Qatar dei mondiali di calcio. Per cui così entrano.
Quindi alla fine, leggendo un romanzo che è una fiction, che è una storia, noi possiamo ancora una volta capire meglio e inquadrare la realtà. È come se tu ce lo facessi vedere proprio attraverso una macchina del tempo, una macchina che ci porta dal presente al passato e ci fai capire tanti tanti snodi. Quindi non si tratta soltanto di individuare, poi è un thriller, diciamo, quindi di individuare il colpevole e quello che succede, ma nella trama ci racconti e ci porti alla vita tutto quello che dal Brasile alle altre zone coinvolte fa parte dell'ambientazione. E quindi, Maurilio, io ti ringrazio, non ho parole, insomma, devi tornare poi. Ma senti, ma tu adesso però non sei più in Brasile?
No, adesso sono in Italia.
Adesso sei in Italia e pensi di ripartire? Hai altre mete? Poi dalla tua penna che cosa uscirà?
Beh, allora, questo è il terzo libro che ambiento in Brasile, per cui cioè, ho scritto un libro che in realtà sono dei racconti reportage, una raccolta dei racconti reportage che ho scritto per diverse riviste di viaggi e cose del genere.
Perché diciamolo, esatto, che è proprio questo, cioè che poi il tuo, oltre a essere scrittore, romanziere e narratore, poi tu scrivi proprio i reportage di viaggio.
Sì, non solo, io lavoro proprio, sono giornalista professionista, questo faccio di lavoro.
Sì, sì, insomma, no, ma hai quest'occhio, sì.
Sì, no, ma è anche per questo che sono tornato, sai, prima si parlava appunto, hai avuto il bar e c'hai di tutti, però non era il mio lavoro è un altro, e per lavoro io intendo anche, insomma, la mia missione, tra virgolette, per cui
il racconto.
Comunque,
sia in termini di fiction che in termini di giornalismo.
Certo,
sì.
Certo, certo. E te credo che comunque insomma i libri sia. Il libro sia comunque quello che caratterizza il genere umano, nel senso che.
Beh, perché lì poi tu puoi essere più libero. Sì. E lì puoi.
Ma non solo, ma c'è proprio il tramandare la conoscenza è la caratteristica del genere umano, no? Quella, cioè tramandare la conoscenza, il libro è lo strumento principale che noi abbiamo in questo momento per tramandare. Per cui cioè, per me è una missione che io sento mia e mi piace, è una cosa che non saprei fare a meno, ecco.
E noi ti ringraziamo e quindi ricordiamo proprio il Samba di Priscilla. Allora, l'editore però, devi ricordarmi l'editore.
Siamo Border Fiction.
Border Fiction, è proprio tutto border insieme, fiction. Border Fiction. Quindi il Samba di Priscilla. Noi ti ringraziamo ancora, grazie per essere stati con noi. E quindi
grazie a voi.
Molto volentieri noi saremo sempre qua quando vuoi venire a raccontarci dei tuoi viaggi, della tua esperienza, del tuo punto di vista e della tua capacità altissima di lettura. Noi siamo qua. Grazie ancora e a presto allora. Ciao Maurizio.
Allora, grazie a voi.
Tchau, tchau, tchau.
Tchau.
Michael, eles não ligam pra gente.
E questa era la versione brasiliana di They Don't Care About Us di Michael Jackson. E anche questa è citata nel libro di Maurilio Barozzi che abbiamo appena salutato, Il Samba di Priscilla. E quindi insomma siamo partiti dall'atmosfera esotica della samba per entrare nei miti e nei riti di Salvador do Bahia attraverso un romanzo, attraverso una protagonista, ma anche attraverso il racconto di quelle che sono le concrezioni, proprio le culture, e in particolare il candomblé. Per ora l'abbiamo trattato dal punto di vista poi semplicemente di rito, abbiamo parlato di Jemanjá e della ricorrenza del 2 febbraio, ma andremo sicuramente ad approfondire e ad evocare tutto quello che piace a noi di Otte Horror: la possessione, la cavalcata del dio. E questo è quello che accade nei riti misteriosi evocati del Brasile. Ma siamo arrivati alla fine di questa puntata. Prima di chiudere, volevo segnalare a tutti voi che ci ascoltate da Milano che dal 3 all'8 avrà luogo il Noir Festival. Sì, è un noir, non è
proprio proprio horror, ma ci sarà l'anteprima italiana di un film, Silent Night, di Camille Griffin. Ora siamo in tempo di Natale, abbiamo accantonato solo per questa volta l'atmosfera che tanto ci piace, ed è un film che racconta l'apocalisse. Mentre ci si prepara il Natale, la tavola imbandita, la famiglia riunita, la preparazione dei regali, una nuvola tossica sta decimando la popolazione. Il governo ti dà la possibilità di scelta: o muori avvelenato da questa nuvola tra atroci sofferenze, oppure prendi la pillola rossa, ti suicidi e te ne vai via nel dolore, senza dolore, in tenerezza. Che cosa farà la popolazione? E soprattutto, che cosa faranno i nostri protagonisti? L'anteprima è italiana, è il 3 dicembre alle 19. Mi raccomando, se avete occasione, poi ne parleremo e vi introdurremo nell'atmosfera del nostro magico Natale. E allora, prima di passare la linea alle note swing di Marco Bernardi, visto che abbiamo raccontato il Brasile, vi voglio lasciare con le note di Gal Costa, che è una delle cantanti più famose e più amate in Brasile, e proprio poche settimane fa ci ha lasciato. Nel mio viaggio, quando andai in Brasile tanti anni fa, le sue canzoni erano la colonna sonora, oltre alla lambada, va bene, erano gli anni 90, andava di moda. Ed è una puntata dedicata alle musiche, all'atmosfera, e quindi io vi invito al prossimo giovedì con Notte Horror. Arrivederci, Gal Costa.
Olhos teus, essa cor de azulejo. De... sei.